Abbiamo il piacere di avere questa sera con noi la professoressa Isabella Gagliardi, professoressa di storia medievale all'Università di Firenze, che ci parlerà di follia e utopia nella mistica ortodossa. La ringrazio e le lascio la parola.
Intanto buonasera e grazie per essere presenti. Io vi parlerò di cose un po' antiche stasera, proverò a fare con voi una piccola riflessione, una chiacchierata su quel mondo che noi oggi chiamiamo ortodosso dopo lo scisma del 1054, ma che più correttamente dovremmo chiamare il mondo cristiano, insomma. Proverò a riflettere con voi su una particolare sensibilità applicata al rapporto tra Dio e esseri umani e, diciamo così, alla costruzione di una via di avvicinamento a Dio molto peculiare, molto particolare, che è quella della simulazione della pazzia. Una lettura, come dire, molto appunto letterale del monito di San Paolo nei Corinzi a farsi stolti per amore di Cristo, a predicare Cristo crocifisso, follia per i giudei, stoltezza per i pagani. Il mondo cristiano, nella sua parte più antica, ha conosciuto proprio questa particolare, peculiare declinazione. Non si tratta soltanto di, come dire, un elemento folclorico, folcloristico, simpatico. È denotativo di un altro modo che le società antiche hanno avuto di rapportarsi con la pazzia, con la follia, con l'alterazione mentale. Pensare che qualcuno possa essere pazzo o possa fare il pazzo perché molto, troppo vicino a Dio, voi capite che inserisce negli schemi di valutazione della realtà un elemento diverso che oggi, perlomeno in questa parte di mondo, non esiste più. È esistito fino a non pochi anni fa in un'altra parte di mondo, nella Russia, dove si è sviluppata addirittura tutta una pratica spirituale molto particolare legata proprio alla follia d'amore per Cristo. Chi di voi abbia consuetudine con Tolstoi o con Dostoevsky forse ha avuto qualche eco di questa peculiare sensibilità, di cui però non vi parlerò perché appunto sono una medievista, quindi vi parlerò del mondo antico. Le prime testimonianze storiche, quindi io non so dirvi se questo modo di intendere l'avvicinamento a Dio esistesse anche prima, forse sì, ma le più antiche testimonianze storiche che ci interessano riguardano il IV secolo, quindi compare tutto questo alla storia soltanto nel IV secolo. In un testo che è una raccolta di sermoni, un testo siriaco del IV secolo, che noi nel mondo latinofono conoscevamo come Libri Gradum o Liber Gradum, il libro dei gradini, i gradini che si devono salire spiritualmente per arrivare appunto a Dio, il Ktavade Mashta. Ecco, qui si legge questa istigazione a farsi folli per Cristo. C'è scritto: così imita quelli, si riferiva ai matti, come pazzo vai tra chi ti prende in giro e parla con loro. Quindi questa è la prima, poi può darsi che ne vengano fuori altre, ma insomma è la prima testimonianza storica che si ha di questa particolare realtà. Ancora in questo periodo si rintraccia in un discorso sul pellegrinaggio attribuito a un grande personaggio, Efrem il Siro, che muore intorno al 373, si parla appunto di maturare un atteggiamento di totale indifferenza nei confronti delle necessità quotidiane e addirittura si consiglia di mantenere un atteggiamento pubblico che sia esattamente l'opposto della virtù privata, quindi digiunare nascostamente e invece pubblicamente mangiare, comportarsi, lui dice, in maniera analoga agli schiavi empi, ai nemici della patria, alle spie, ai lussuriosi e infine ai pazzi furiosi. Quindi offrire al mondo un'immagine così negativa di sé da attirare gli strali di chi guarda, di chi osserva, e invece nascostamente coltivare la virtù, coltivare la contemplazione, appunto l'amore di Dio. Qui siamo ancora a un livello di esortazione, incitamento, ma quando è che inizia a comparire la memoria storica di persone che abbiano fatto tesoro di queste pie persuasioni e abbiano iniziato a vivere in questa maniera? Bisogna aspettare il V secolo. Se noi leggiamo una fonte bellissima, la storia che fu scritta da un grande personaggio che si chiama Palladio, lui muore intorno al 431, lui fu monaco, vescovo, grande viaggiatore, buon conoscitore delle realtà ascetiche e dei gruppi religiosi che stavano fra l'attuale terra di Israele e l'Egitto. Appunto questo signore scrive una storia lausiaca, cioè una storia che probabilmente gli fu commissionata appunto da un signore che si chiamava Lauso, e raccontando quello che lui aveva visto in tutti questi suoi viaggi ci parla del primo personaggio che si comporta così, e non è un uomo ma una donna. Questa donna, di cui noi non abbiamo nemmeno il nome, è una monaca che è vissuta presso Tabennisi, in uno dei monasteri che era stato fondato da Pacomio. Di lei, vi dicevo, non conosciamo nemmeno il nome, ma lei viene chiamata la Salè, perché il mondo grecofono dell'epoca, partendo probabilmente da una parola siriaca, ha coniato quello che ormai a questa altezza cronologica si può definire quasi un termine tecnico per indicare coloro che vivono in questa maniera, cioè facendo finta di essere pazzi, ma in realtà stanno con Dio. Salos per i maschi e Salè per le femmine. Lei, non conosciamo quindi come si chiama, lei è nota come la Salè di Tabennisi, e è una monaca che vive nel nascondimento, fingendo di essere fuori di senno completamente, e diventa, come dire, oggetto di persecuzioni da parte delle consorelle. Se noi andiamo a vedere come lei disciplina se stessa, troviamo pratiche di grande mortificazione che però possono sembrare agli altri effetto della sua follia. Un esempio per tutti, lei non mangia neppure poco regolarmente, lei si ciba soltanto dei rifiuti delle altre consorelle, si abbevera con l'acqua con cui vengono sciacquate le scodelle dove queste donne appunto mangiano. Lei poi vive nel più totale silenzio e tutte la considerano pazza, finché un giorno, e qui compare un elemento che ritornerà nelle altre vite dei folli per Dio, un anacoreta da tutti stimato santo, in visita presso l'istituto monastico dove la nostra Salè fa vita di comunità, riconosce in lei una santa e svela alle consorelle la sua vera identità. Spiandola di notte la vedono appunto genuflessa, che fa le orazioni, che si comporta in maniera inequivocabilmente santa. Il giorno dopo, ci racconta l'estensore della nostra fonte, lei, non sopportando l'idea che il suo nascondimento, la sua vita nascosta per Cristo fosse stata svelata, fugge e se ne va da questo monastero. È interessante, quindi, dentro il monastero, che è già un luogo isolato, una specie di micro società che si vuole distaccata dal mondo, la Salè ha costruito un'altra specie di monastero interiore in cui lei vive in maniera del tutto solitaria e facendo mostra di pratiche abiette, ma in realtà consacrandosi profondamente appunto a Dio. Questa storia circolerà molto, non rimarrà chiusa nella pur famosa all'epoca e anche per i secoli successivi storia laosiaca di Palladio, ma fruttificherà dando luogo ad altre figure. Per esempio qua nella parte latinofona, nella parte occidentale del mondo, si creerà un personaggio che si chiama Onesima, Santa Onesima, che in realtà è una riscrittura della figura della Salea appunto di Tabennese. Ancora in questa fonte incontriamo altri personaggi, per esempio un altro interessante è Serapione, il Sidonita. Lui, ci racconta Palladio, indossa la è interessante il racconto che lo riguarda, perché ci fa capire il senso perché si fanno certe cose. Lui indossa la maschera del folle quando questa maschera gli serve per avvicinare chi non lo riceverebbe mai se individuasse in lui un uomo di chiesa. Quindi, fingendosi folle, riesce a avvicinare anche coloro che non gli avrebbero dato ascolto e usa questa vicinanza come sistema di evangelizzazione appunto di conversione. Tra l'altro ci sono descrizioni interessanti, rocamboleschi, della vita di questa persona. Ancora, vi faccio alcuni piccoli esempi e poi passerò alle vite, quelle più importanti, più pesanti, dei folli in Cristo. Un'altra fonte si racconta di questi personaggi è la geografia, la vita quindi di Daniele di Schetis. Schetis è un luogo in Egitto, compreso più o meno tra Alessandria e il Cairo, e nella vita di Daniele di Schetis, che muore in un anno imprecisato ma sicuramente successivo al 576, compare un'altra di queste donne che vive in una comunità appunto femminile vicino a Ermopolis. Anche lei ripropone un po' lo stesso modello della Salè che abbiamo appunto già identificato. Vi sono anche molti altri personaggi che compaiono in testimonianze di questo periodo, ma mi vorrei soffermare in particolare su due che sono molto interessanti e molto interculturali. Si tratta di Teofilo e Maria di Antiochia. Teofilo e Maria sono due personaggi di cui ci parla un signore che si chiama Giovanni di Efeso, morto nel 586, in una sua opera intitolata Vite dei Santi Orientali. Questi signori, Teofilo e Maria, fingono non soltanto la stoltezza più che la follia, ma fingono di esercitare il mestiere più ripugnante per l'epoca. Lei si finge di essere prostituta, lui finge di essere un mimo, un attore, lei anche fa l'attrice e poi si comportano come se lui volesse vendere il corpo di lei. In realtà è così, sono fatti oggetto di riprovazione, eccetera. In realtà sono due personaggi santi, molto santi, che durante il giorno si comportano in questa maniera, durante la notte invece fanno pratica di penitenza, di preghiera e di contemplazione. Giovanni li scopre, perché scopre questa alternanza di giorno notte, svela la loro identità e loro gli spiegano che hanno imparato a comportarsi così da un signore che si chiamava Procopio di Roma e che faceva questa doppia vita, e quindi loro avevano capito che attraverso questo sistema loro sarebbero diventati amici di Dio, amico e amica di Dio. Parola chiave, parola importante. Dovete sapere che questi due personaggi non appartengono soltanto alla memoria e al mondo cristiano, ma sono stati ereditati anche dal mondo islamico, in particolare da quel da quella peculiare accezione dell'Islam che è il sufismo, che riconosce in loro due antenati importanti, vengono islamizzati nella tradizione sufica, due antenati del folle di Dio o amico di Dio, che è un'altra figura che ha un largo sviluppo nel mondo dell'Islam dei sufi, cioè personaggi che ancora una volta alternano il disprezzo alla santità, si comportano in modo che sembra riprovevole, sembrando folli, ma in realtà sono i grandi amici di Dio, sono coloro che reggono sulle loro spalle tutto il mondo, perché grazie a loro, alla loro preghiera, alla loro dedizione a Dio, al loro amore sconfinato per Dio, il mondo continua a reggersi. Vi sono numerosi testi islamici che ci raccontano di questi personaggi. Ne cito uno, soltanto uno, un testo molto famoso di cui esiste anche oggi una bella traduzione in italiano, La lingua degli uccelli è questo testo, o Il verbo degli uccelli, il Mantinka Altair, ed è un testo abbastanza famoso, diciamo così, che racconta tutto un sistema di elevazione a Dio e in questo racconto inserisce vari e importanti riferimenti agli amici nascosti di Dio, a questi personaggi appunto che vivono così e che vengono chiamati malamati. I malamati assumono comportamenti del tutto non conformisti, del tutto pazzeschi, perché questo serve per abbassare evidentemente il livello della percezione di sé, la stima che si ha di se stessi, l'idea che si ha appunto di se stessi, e a questo progressivo abbassamento corrisponde un progressivo innalzamento invece delle facoltà spirituali, quindi un progressivo innalzamento interiore. Interessante, dunque, per il momento noi abbiamo visto una serie di testi che partendo dal mondo siriaco hanno una loro direttrice che guarda verso est e che andrà a confluire con le successive elaborazioni non cristiane, religiose e non cristiane, che saranno presenti appunto in queste zone. Ma questi modelli non circolano, questi testi non circolano soltanto verso est, circolano molto anche verso ovest, verso Roma, verso il mondo latino. Nel mondo latino c'è un testo in particolare, I detti dei padri, in cui che viene tradotto dal greco in latino, che circola moltissimo a partire dal V-VI secolo appunto in Occidente, che racconta di questi strani personaggi. Non sto a raccontarvi tutti i pezzettini degli apoftegmata, dei detti dei padri, che fotografano in qualche modo, raccontano in maniera molto, molto chiara di personaggi appunto di questo genere. In particolare vi presento però un personaggio che compare nel VI secolo in varie fonti. Questo signore compare prima in una fonte di un documento, diciamo una specie di cronaca storica. Siamo nel VI secolo, quest'opera si chiama, ha il titolo di Storie ecclesiastiche, è scritta da un signore che si chiama Evagrio. Evagrio sostiene di aver visto appunto a Gerusalemme dei monaci che praticano forme di estremo, fortissimo appunto ascetismo, e questi signori sono i Boscoi e i Saloi. I Boscoi sarebbero quegli eremiti che stanno nei boschi e si cibano soltanto di ciò che la natura offre, non coltivano assolutamente niente, e i Saloi sono appunto coloro che simulano la follia. per Cristo. Vi leggo introduzione che cosa l'autore ci racconta di questi personaggi. Una volta spogliatisi del tutto della loro carnalità, essi restano sempre in contatto con il mondo dei vivi, recando sollievo alle persone e presentando a Dio le suppliche di chi lo implora. Tuttavia, conducono sostanzialmente la vita di prima, cioè una vita monastica, salvo che non si privano di quanto adesso è necessario, non si rinchiudono in alcun luogo, disponendosi invece all'ascolto e all'incontro con tutti. Fanno, senza fermarsi, una serie di genuflessioni e si rialzano continuamente, tenendo così vivo in loro un unico desiderio, la condotta da vecchi e impotenti liberamente scelta. Quindi lui ci parla di questi monaci che portano il monastero fuori dal monastero, lo chiudono dentro di sé, si mascherano da pazzi e avvicinano appunto il mondo. In questi suoi racconti lui incastona una figura che avrà un certo, diciamo così, avrà una certa fama. Simeone di Emesa è il primo, diciamo, santo Salos, santo folle, di cui noi abbiamo una intera e interessante vita. Vi dico come ce lo presenta lui. Simeon aveva deposto la tunica della vanagloria al punto da sembrare a chi non lo conosceva una persona con la mente sconvolta, benché in realtà fosse ricolmo di tutta la sapienza e la grazia di Dio. Di questo Simeon Salos, appunto, noi abbiamo una geografia molto ricca, molto completa, che fu scritta da un vescovo, questo vescovo che si chiamava Leonzio di Neapoli, vescovo appunto di Cipro, più noto nel mondo latino per essere colui che ha scritto la prima vita di San Giovanni dell'Elemosiniere, che penso sia nota a tutti noi, insomma, un po' meno noto da noi per aver scritto la vita appunto di Simeon. La vita di Simeon è una vita scritta nel VI secolo, molto interessante, devo dire anche molto divertente. Qui siamo di fronte a sistemi di rovesciamento continui di ogni forma di convenzione sociale. Simeon fa le azioni peggiori, sembra che faccia le azioni peggiori, giusto, non ve le sto a descrivere tutte, fa anche azioni curiose, basta, per esempio tra le varie perle vi posso raccontare, lui una volta si reca in chiesa, a Emesa, si apposta in un angolo della chiesa vicino alle candele e inizia a tirare noci, gesto completamente insensato, c'ha un sacchettino di noci e inizia a tirare noci su coloro che stanno lì, insomma, dentro la chiesa. Lo fa semplicemente per sembrare folle. Poi ha fatto una serie di altre azioni che sembrano del tutto insensate, ma che gli consentono di fare che cosa? Gli consentono di fare quello che le più antiche fonti ci avevano già indotto a pensare, cioè di raggiungere coloro che altrimenti non sarebbero raggiunti dalla parola di Dio. Ecco dunque che lui sta nelle taverne, sta insieme alle prostitute, avvicina cioè tutta quella parte marginale della società che la società ben pensante di allora metteva fuori, e che una società che, sentendosi emarginata e rifiutata, certo non avrebbe accolto bene qualche esponente, diciamo così, ufficiale delle comunità cristiane. E quindi lui riesce in questa maniera a convertire queste persone che avvicina e a riportarle a una via diversa, una via di vita appunto diversa. Siamo in un momento storico in cui il cristianesimo, specialmente nella parte orientale, conosce delle esperienze di vita estreme, insomma, io vi dico soltanto che è il momento storico in cui vivono i santi stiliti, i santi appunto che stanno sulle colonne. E Simeon fa parte di questo mondo, come dire, molto radicale anche, di cristianesimo vissuto in maniera quasi feroce. La vita di Simeon ha questo suo dispiegamento importante grazie a Leonzio, ma poi come dire, è conosciuta tantissimo nel mondo che oggi chiamiamo ortodosso, diciamo nel mondo grecofono. Lui è estremamente, ha molto culto, insomma, non solo nel mondo grecofono, anche il culto per Simeon arriva appunto anche attraverso la Spagna, anche i monasteri spagnoli, arriva anche nel mondo occidentale. Però vi dicevo, la sua esperienza segna moltissime appunto altre fonti, quindi a dimostrazione del fatto che la sua parabola di vita diventa veramente oggetto di grande interesse. Dopo Simeon, la figura del santo folle la incontriamo in numerose altre testimonianze di lingua greca. Anche nelle testimonianze ufficiali, vi faccio soltanto un esempio per non annoiarvi più di quel tanto, queste figure segnano anche i canoni dei concili primitivi. Nel 60° canone del concilio Quini VI, che si celebra nel 692, noi si trova una condanna per coloro che simulano la follia e la possessione diabolica, perché questa simulazione viene avvertita come estremamente pericolosa. Questo concilio inizia a segnare un atteggiamento diverso nei confronti degli uomini che simulano appunto la follia per Dio. Lentamente, man mano che le strutture come dire ecclesiastiche prendono forma, si organizzano, si istituzionalizza in maniera maggiore la vita ecclesiale, queste figure così poco come dire controllabili, così poco riducibili a un paradigma accettato, diventano sempre meno imitabili. L'ultima grande opera che viene dedicata a un personaggio di questo genere è molto significativa. È un'opera che viene scritta intorno al X secolo a Costantinopoli ed è dedicata a un personaggio che si chiama Andreas Salos, la vita del santo folle per Dio Andrea. Questa vita è molto importante, circola tantissimo e avrà una grandissima fortuna nel mondo slavo e poi russo. Andrea non è mai esistito. Questa geografia, questa vita è molto molto interessante proprio perché Andreas non esiste. È una questo documento è in realtà una scrittura che ci consegna un modello ideale di santo infarcita, questa vita, di insegnamenti catechetici. Questa vita è stata studiata da tanti studiosi e quindi ormai è acclarata, insomma, è molto, molto chiaro quello che vi ho detto, non è più un'ipotesi, no? Intanto questa vita viene scritta nel X secolo e si finge che sia stata scritta nel VI secolo, epoca d'oro dei Saloi, dei Folli per Cristo, epoca in cui è vissuto Simeon di Emesa, di cui vi ho parlato prima, appunto. E viene scritta da un signore che si qualifica come Niceforo, prete di Santa Sofia, forse un gioco di parole, il portatore di vittoria della Chiesa della Santa Sapienza. Potrebbe essere un gioco di parole, sicuramente non è identificabile con un preciso personaggio storico, è sicuramente uno pseudonimo che probabilmente ha questo valore. E sarebbe coerente perché la vita di Andrea è una vita che in realtà è un grandissimo, perdonatemi il linguaggio attualizzante, catechismo. È un sistema attraverso il quale si istruisce il cristiano in quella via che porta o dovrebbe portare appunto verso, verso Dio, verso la santa sapienza, verso la vera sapienza, la stoltezza che diventa sapienza. Ma di quale stoltezza si tratta? Se noi andiamo a leggere la vita di Andreas, vediamo che il ritratto di questo santo è veramente molto molto diverso rispetto a quello, ai ritratti di cui si è parlato sin qui. Qual è la follia di Andrea? Beh, sostanzialmente Andrea ha un atteggiamento umile, ha un atteggiamento estremamente anche passivo di fronte alle ingiustizie che subisce senza ribellarsi, ed è questo suo non ribellarsi che suscita negli altri il sospetto che sia compromesso dal punto di vista dell'intellezione, che sia stupido, perché il proprio non si ribella, ma non fa quelle azioni così strane, così del tutto decontestualizzate e anticonvenzionali, tipiche degli altri. Quindi la sua è una follia diversa, una follia, la follia della sofferenza, la follia un po' del dolorismo, no? Dell'accettare in maniera, come dire, estremamente passiva supercherie, maltrattamenti e tutto quanto. E la sua vita è, si svolge con un compagno, l'unico che conosce veramente quello che Andrea è, cioè non è uno stupido, non è un pazzo, ma è un uomo di Dio, che poi si racconta nella geografia diventerà addirittura il patriarca di Costantinopoli. Quindi c'è già un crisma di istituzionalità, di legalità molto diverso in questa via. Andrea non si caccia mai, vi dicevo, in situazioni imbarazzanti, non rimprovera nessuno se non appunto i peccatori, e mostra tutto un atteggiamento di frequenza sacramentale che non troviamo negli altri. Mentre Simeon si recava in chiesa per lanciare le noci su chi c'era dentro, perché voleva sembrare matto, Andreas ordinatamente frequenta la chiesa durante il periodo della Quaresima, fa tutto ciò che deve fare e è presente alle grandi manifestazioni devozionali collettive senza far niente di particolare, e quindi ci dà veramente lo spessore di una realtà completamente diversa. È un grande, siamo di fronte a una scrittura che è uno strumento di evangelizzazione moralizzante, catechetico, destinato a chi? Probabilmente in gran parte anche ai laici. E non è un caso che questa vita venga utilizzata molto dai missionari che a Costantinopoli partivano per evangelizzare gli slavi e i russi. E non è un caso che questa vita conosca uno straordinario successo in terra russa, appunto, dopo la conversione dei russi, che è operata da missionari bizantini, e che lì Andreas trovi grande culto e grande riproposizione fino a quelle forme contemporanee di follia per Dio di cui appunto vi parlavo prima. Vi sono molte fonti interessanti su cui però insomma non mi intrattengo per non diventare particolarmente appunto noiosa. Quindi abbiamo visto già un altro cambiamento, questa all'altezza del X secolo la follia di cui si parlava prima viene in qualche modo depotenziata, si dà un'altra lettura molto più istituzionale e diventa un sistema attraverso il quale si insegna, si fa catechesi e fruttifica verso est nelle terre russe, creando appunto altre realtà. Andreas è veneratissimo, vi sono almeno due monasteri nel mondo grecofono dedicati appunto a Andreas Salos. L'Occidente, e su questo vado a concludere, l'Occidente latinofono non conosce esattamente niente di così tanto connotato. Non esiste una traduzione delle vite di questi santi, una traduzione completa di queste vite, delle vite di questi santi, prima della piena età moderna, quindi prima del XVI-XVII secolo. Ma circolano i racconti, quei piccoli racconti incastonati nei detti dei padri, incastonati nelle storie, che vengono tradotti e che vengono conosciuti anche nella parte occidentale, appunto, del mondo. Noi abbiamo qualche testimonianza antica di asceti vissuti nelle zone occidentali, che in qualche modo ripropongono un modello, un modo di vita molto simile a quello di cui si è parlato. Si tratta di asceti longobardi, per esempio, si tratta di donne che appartengono al mondo germanico, di un santo che è San Nicola di Trani, che invece fa la spola, secondo la leggenda geografica, tra la Grecia e la Puglia. Ma soprattutto si crea quest'idea della santa idiozia, della santa follia, come sistema di avvicinamento a Dio, che ha un'idea acclarata, tant'è che se voi andate a prendere uno dei più importanti monumenti del sapere medievale, cristiano medievale, cioè la Summa di Tommaso d'Aquino, voi troverete la questio, quindi quella parte dell'opera dedicata a trattare di che cosa sia questa santa follia. Entra a far parte quest'idea di racconti e romanzi, le Cronache di Normandie, per esempio, ed altre fonti, dove compaiono alcuni personaggi che o vivono così oppure si recano in pellegrinaggio da santi che vivono così. Un'idea che viene trasmessa attraverso non soltanto la scrittura, ma anche il racconto di queste cose, che indica un sistema diverso per avvicinare Cristo. La follia di cui si fa portatore in certe fonti, nella sua descrizione di certe fonti, lo stesso Francesco d'Assisi è probabilmente debitrice a questa tradizione che viene così da lontano, con tutte le trasformazioni evidentemente del caso. In questa parte di mondo questo modello non ha però tutto questo lo sviluppo che abbiamo visto avere nel mondo grecofono e nel periodo più antico, perché sicuramente si tratta di un sistema di vita del tutto inconciliabile con sistemi istituzionali ordinati di governo della vita ecclesiale e della vita cristiana. Questi, chi si comporta in un certo modo è del tutto, come dire, incontrollato, incontrollabile, e mal si presta anche a dinamiche e atteggiamenti di gruppo. Però è interessante, e su questo veramente concludo, notare che le ultime testimonianze di questa percezione della follia come fatto sacro finiscono nel momento in cui cambia radicalmente anche in Occidente la percezione della pazzia. Siamo sul crinale del 400, del XV secolo. Da allora nasceranno i reclusori, dove mettere appunto i folli, i matti. Ci sarà un allontanamento anche fisico del matto dalla società civile, che l'epoca precedente non ha conosciuto in quei termini, perché è cambiato il mondo, insomma, è cambiato proprio il paradigma, i paradigmi di riferimento sono cambiati, gli schemi di valori, e quindi tutta questa roba finisce, tant'è che noi oggi scompare, noi oggi abbiamo bisogno di studiarla, di recuperare il valore delle parole, i testi antichi, proprio perché ha fatto parte di una percezione di un mondo diverso, di un modo diverso, che però a un certo punto, come è normale che accada negli eventi storici, ha ceduto il passo a tutto il resto. Vi ringrazio per l'attenzione.